Mi diceva la vostra collega che non ha ben compreso la faccenda strutturazione, quindi facciamo un breve riepilogo iniziale sui temi che abbiamo percorso sinora. Stavo facendo mente locale, non è poco, oggettivamente stiamo andando benino, soprattutto dal punto di vista appunto di strumentazione di base, nel senso che dall'inizio abbiamo visto fondazione della sociologia, oggetto della sociologia, teorie più diffuse, una piccola critica un tantino più universitaria della questione. Lo spazio sociale, cenni di stratificazione, lo status e abbiamo cominciato il ruolo. Quindi tutto sommato direi che tanto male non è. Il punto appunto invece è quanto ne avete capito, che insomma è sempre oggetto di dibattito. Spazio, scusatemi, struttura e azione, dicevamo, sono stati i due oggetti attorno ai quali si è polarizzato il dibattito successivo alla fondazione della sociologia da parte di Comte, il quale Comte aveva. Mi chiudereste la porta già che ci siete, per favore? Ok. Che ha, come dire, aveva suggerito alla sociologia come scienza della società. Abbiamo visto che il termine società in sé significa poco, nel senso che è talmente ampio che non ha nessuna utilità pratica, cioè se studi la società, che studi della società, perché quello è il problema. Quindi, come subito più o meno è stato fatto presente all'autore, dire la scienza della società lascia un po' il tempo che trova e genera delle difficoltà, soprattutto nell'ambito di una costruzione del sapere come quella moderna. E questo lo accenna, comincio a accennarvelo perché sarà parte dei testi successivi. Che vuol dire l'organizzazione del sapere? Vuol dire che non è che il sapere debba essere per forza quello che ci dicono essere oggi. Cioè non è detto che ci debba necessariamente essere una compartimentazione del sapere rigida come quella esistente, con tutte le sue specializzazioni, le ulteriori specializzazioni e altre specializzazioni ancora. Perché questa strategia porta dei frutti ma anche dei costi cognitivi notevoli. È una strategia che ci stiamo portando dietro da più o meno 400 anni, noi tanto per cambiare siamo quelli che ne testimoniano le pecche più che i vantaggi, ma non è la sola possibile, ci sono altre culture che organizzano il sapere in un altro modo, la nostra stessa cultura prima lo organizzava in un altro modo, quindi non è una cosa particolarmente difficile, da immaginare. Il punto è che il sapere scientifico si è costruito come unico sapere possibile e questo qualche problema lo crea, perché poi le pretese del sapere scientifico spesso e volentieri non riescono a soddisfare tutte le esigenze che noi avremmo. Però comunque vi dicevo, stanti le cose come stanno, quindi la necessità che ogni disciplina sia ben delimitata, ben definita e studi qualcosa di specifico, crea delle difficoltà, perché appunto i sociologi dicono, vabbè, noi che studiamo? E qui nasce questo dibattito, che abbiamo visto condensarsi nelle due grandi configurazioni di struttura e azione. Come abbiamo detto, sono due modi di vedere il sociale che privilegiano alcuni aspetti impliciti. Chi privilegia la struttura privilegia la durata, la permanenza, la stabilità, l'ordine. Quindi ritiene che ciò che è importante studiare all'interno della società sia ciò che dura nel tempo, ciò che garantisce una possibilità di controllo, ciò che garantisce un ordinato svilupparsi dei processi e di ciò che avviene all'interno della società. Ok, fin qui? Quindi la struttura è un altro nome per un ordine duraturo nel tempo, poi duraturo quanto ovviamente è discutibile, per certe parti della nostra storia si è trattato di durate quasi millenarie, oggi come oggi la durata si è molto ridotta, come avrete notato, però comunque insomma ad ogni modo parliamo di una certa permanenza nel tempo. Gli studiosi che invece si rifanno all'azione la guardano dall'altra parte, la famosa bottiglia mezza piena e mezza vuota di cui abbiamo discusso, nel senso che loro invece privilegiano i fattori di cambiamento, privilegiano l'adattamento reciproco, privilegiano una qualche forma di libertà, perché in effetti l'adattamento è anche una qualche forma di libertà, e quindi cambiamento e dinamismo. questo lo portiamo nel campo semantico dell'azione. Abbiamo anche detto che questi due orientamenti sono una specifica sociologica di un dibattito più ampio che interessa la conoscenza da sempre, fondamentalmente, dibattito più ampio che ha a che fare con l'idea che ci si fa dell'uomo. L'uomo è buono o è cattivo? Senza l'intervento sociale cosa fa? Una strage o tutto sommato convive con gli altri? Questo è uno dei classici quesiti ai quali la scienza non è in grado di rispondere, perché la scienza va a cercare le eventuali conferme dell'uno o dell'altro punto di vista, le trova entrambe e ne conviene che non sa come sciogliere la questione. Okay? Perché se noi cerchiamo abbiamo casi di disastro totale o anche casi di bontà quasi santa, quasi divina, per cui nell'uomo, con la U maiuscola, quindi nel genere umano, noi troviamo esempi dell'una e dell'altra storia. Come si fa a scegliere? Come vi dicevo, la scelta dipende da un atteggiamento caratteriale, da una predisposizione che possiamo definire innata, per quanto ne sappiamo ad ora, sull'ottimismo o il pessimismo nel contemplare le cose del mondo. Allora, gli ottimisti tenderanno a privilegiare la bottiglia mezza piena, quindi il fatto che l'uomo convive, collabora, coopera. I pessimisti tenderanno a privilegiare la bottiglia mezza vuota, quindi l'uomo non è in grado di convivere con gli altri se non costretto a farlo, perché di suo, naturalmente, per inclinazione quasi animale, tenderebbe a predare, a uccidere, a distruggere quello che gli capita. Ora, come vi dicevo, questi due orientamenti si confrontano da sempre, fondamentalmente. Abbiamo visto anche degli esempi filosofici che ci ricordano e ci confermano la questione, quindi Hobbes da una parte e Rousseau dall'altra, tanto per riprendere i nomi. Li abbiamo tradotti in sociologia nei termini di Weber per l'azione e Durkheim per la struttura, che comunque incarnano quindi due filoni teorici che a loro volta riproducono ancora una volta il discorso di ottimismo e pessimismo. Quindi la teoria dell'azione la possiamo catalogare come ottimista, lo struttural funzionalismo lo possiamo catalogare come pessimista, perché lo struttural funzionalismo appunto tende a forzare l'essere umano a comportarsi in un certo modo. Ci siamo sulla questione? Ok. Poi, non ridico tutto quello che ho detto, sennò farei un'altra volta la stessa lezione ed è inutile. Allora, detto questo, lo spazio sociale invece cos'è? Io mi rendo conto che lo spazio sociale è un po' arduo come tema, tant'è vero che adesso vi darò un'esercitazione in proposito, così vediamo di spremere un po' le meningi. Lo spazio sociale è la metafora attraverso la quale noi interpretiamo i rapporti all'interno di un gruppo. Il che vuol dire che non è che esiste uno spazio sociale, cioè non c'è una porta che apri e entri dentro lo spazio sociale e viva, no, ok. Però è il sistema più evidente che abbiamo trovato per descrivere dei rapporti interpersonali che sono più astratti, che non hanno una loro, evidenza empirica. Ok? E questo perché? Perché abbiamo detto che lo spazio è la prima chiave di lettura e di confronto col mondo che l'uomo ha avuto a sua disposizione. Cioè, dal momento in cui l'uomo emerge alla coscienza, e abbiamo visto che questa emersione è stata piuttosto lenta e laboriosa, non è che improvvisamente l'uomo è comparso così con le idee chiare, l'uomo è comparso interrogandosi, senza avere nessun tipo di prova, di traccia su quello che lo circondava, e quindi ha messo a punto una serie di strategie di comprensione del mondo che hanno originato le diverse culture, perché la cultura di fatto è una strategia di comprensione del mondo, lo anticipiamo. Però all'inizio ovviamente non è che fosse dotato di strumenti così raffinati, per cui usava quello che trovava, l'esperienza dello spazio era quella più prossima, più chiara, più facile da mettere a frutto, e quindi le nostre lingue, i nostri modi di procedere nella comprensione del mondo ancora spesso e volentieri si rifanno a questo. La gran parte delle cose complesse che noi vogliamo cercare di comprendere e di spiegare le spieghiamo attraverso immagini che rimandano al registro spaziale. Quindi la vicinanza non è necessariamente una vicinanza di luogo, cioè io non ho vicinanza sociale con lei perché sto qui. Lei potrebbe stare in uno strato infimo della società e io in cima o viceversa, e anche se stessimo vicini non saremmo vicini. So che se è chiaro. Il discorso di vicinanza-lontananza mi traduce cosa? Una maggiore o minore disponibilità di una serie di valori sociali in base ai quali ci si ritiene più o meno pari. Ok? Quindi vicinanza vuol dire avere una serie di caratteristiche che mi rendono simile a qualcuno, lontananza vuol dire avere delle caratteristiche completamente diverse, senza che ci sia implicato lo spazio. Però io, per tradurre questa differenza qualitativa, questa differenza sociale, questa differenza di status, trovo che è facile utilizzare una figura spaziale, perché mi rende l'idea, perché mi permette di afferrare qualcosa che altrimenti non sarebbe concretamente disponibile. Come vi ho detto, questa è una strategia cognitiva che noi adottiamo sempre, cioè ogni volta che noi abbiamo a che fare con qualcosa di ignoto, lo riportiamo a qualcosa di noto, sempre. Se chiedi com'era quella cosa, era come qualcosa che già conosci, però con qualche differenza. Non è che parti in una descrizione che prescinde da qualunque tua esperienza precedente. Quindi noi conosciamo riducendo. E questo cominciate a capirlo, perché sarà il tema centrale del libro di Edgar Morin sui sette saperi. Cioè ogni nostra conoscenza è una riduzione. Non fosse altro che a qualcosa che già conosco. Quindi devo descrivere un animale, cioè è come un cane però un po' più alto. Ecco che ti ho descritto un animale che non conosco. Capite? Quindi è una cosa che facciamo ogni momento. E quindi vi ripeto, l'idea dello spazio è quella che conosciamo meglio e che ci viene più spontaneo utilizzare. In questo spazio poi ci sono delle ulteriori connotazioni che sono interessanti anche da un punto di vista immaginale, cioè delle leggi dell'immaginazione, ovvero sia, come dire, interpretiamo questo spazio in modo ancora più materiale di quanto non suggerirebbe l'idea di spazio, perché parliamo appunto di stratificazione sociale. Stratificazione rinvia alla geologia, rinvia alla materialità bruta della Terra, rinvia, no, a tutta questa serie di strati che sono più o meno frastagliati, più o meno colorati, più o meno apprezzabili a vista. Succede spesso e volentieri nelle rupi e nelle scarpate, se ci avete fatto caso. E quindi, come dire, attraverso questa parola, cosa vogliamo convogliare? Perché la chiamiamo stratificazione sociale? Semplicemente perché ha questa scansione? Sì e no, nel senso che certo la scansione è utile, perché definisce appunto tutta questa serie di valori correlati, gerarchicamente ordinati, perché un'altra delle nostre caratteristiche è di assegnare qualità allo spazio. Che vuol dire assegnare qualità allo spazio? Per esempio, noi in modo quasi incosciente decidiamo che alto è buono e basso è cattivo. Fateci caso, nella gestualità delle grandi, di tutte le culture, quando qualcuno vuol rendere omaggio a qualcosa, la innalza. Vincete e fate così con le braccia. Prendete qualcosa che avete conquistato e lo tirate su in modo che tutti lo possano vedere. Andate a fare la messa la domenica e che cosa fa il prete? Alza il calice, alza i vostri cuori, alza l'ostia. Non sono gesti casuali. Non è casuale che quando io parlo di piramide sociale immediatamente tutti capiate che quelli bravi, quelli i migliori stanno in cima. Però succede. Non serve che ve lo spieghi, va da sé. Ecco, l'andare da sé nella cultura e nel pensiero bisogna prenderli con una certa attenzione, perché sì, è vero che va da sé, però è meglio sapere perché, è meglio rendersene conto, non darlo così tanto per scontato. Allora, questo è un classico esempio di valorizzazione dello spazio, cioè certe porzioni dello spazio valgono più di altre dal nostro punto di vista. Tant'è vero che gli dèi o il Dio al quale ci rivolgiamo spesso e volentieri sta sempre in alto pure lui. Sottoterra chi c'è? Il Dio dei morti, quello che ci vorremmo risparmiare tutti, perché, come dire, non sarà un bel momento quando lo incontriamo. Quindi, come vedete, anche nella geografia mitica, nella geografia immaginale, il riferimento allo spazio è continuo e ci sono dei valori connessi allo spazio. Quindi, come vedete, la stratificazione sociale si presta a questi valori perché dà questa scansione che è già di per sé ordinata. Anche se non, nessuno ce l'ha detto, però noi sappiamo che gli strati più in alto valgono più degli strati più in basso. Ma non solo. Il riferimento alla terra è anche un riferimento in qualche modo strutturale, rientra nel vocabolario della struttura, perché ti dà un'idea di solidità, ti dà un'idea di, come dire, di, non dico stasi, però sì, in effetti potrei anche dirlo, ti dà un'idea di immutabilità. No? Gli strati geologici mutano, ma mutano in tempi geologici, giusto appunto, non è che dall'oggi al domani uno strato si trova capovolto rispetto all'altro, ci vogliono milioni di anni, eventi catastrofici, eccetera. Quindi cos'è che viene suggerito quando io parlo di stratificazione sociale? Il fatto che la stratificazione sociale è data e stabile.
Questo si può ricollegare nel discorso che abbiamo bisogno di controllare questo spazio? Abbiamo...
Oddio, il discorso di controllare lo spazio nella fattispecie in qualche modo sì, lo potremmo interpretare in modo un po' più ampio della norma.
Se diamo dei valori a questi strati, siamo noi che li diamo per controllarli.
Allora mi dice il vostro collega, se noi diamo dei valori a questi strati lo facciamo per controllarli. Una cosa che dobbiamo cominciare a togliere di mezzo è l'idea che tutto quello che accade succeda volontariamente. Cioè l'attribuzione di valore allo spazio non è volontaria, non è che mi metto a tavolo e dico allora mo faccio così, è un qualche tipo di, come dire, contributo che delle parti non razionali di noi stessi danno alla conoscenza. Quindi ne prendiamo atto, non è che l'abbiamo studiato a tavolino, sì. E non credo che sia solo quello il motivo, diciamo, ci sono un sacco di ragioni, però in effetti il controllo però in questa fattispecie dov'è? Nell'idea che la stratificazione sia data e stabile. Perché nell'idea che la stratificazione sia data e stabile, cosa rientra? Che ognuno dovrebbe accontentarsi di stare dov'è e non muoversi. Non so se vedete il discorso. Cioè attraverso la scelta delle parole io posso non dire, ma dico. Perché invio dei messaggi. L'idea di stratificazione è un'idea ferma. È geologica, appunto. Non si muove nulla, salvo il lombrico occasionale, ma voglio dire, anche quello lo potremmo interpretare nell'escamotage del movimento. Perciò in qualche misura c'è anche una forma di contraddizione quando io vado a dire che all'interno della stratificazione ci sono dei processi di mobilità. No, se vedete la questione. Sono due immaginari che si scontrano tutto sommato. Perché la stratificazione è salda e stabile? Perché effettivamente, come abbiamo detto più volte, l'uomo cerca rassicurazione, l'uomo cerca stabilità. Perché l'uomo non è stabile. L'abbiamo detto più volte, né è in grado di controllare l'andamento delle cose, né è in grado di controllare se stesso in termini di lasso di vita. L'uomo è fragile, è quello che Ungaretti descrive, come abbiamo detto, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, non è soltanto in guerra, in generale si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Anche se non ci vogliamo pensare, voi siete meno in grado degli altri di capirlo, perché c'è un momento nel quale ti rendi conto e per fortuna vostra viene dopo, però a un certo punto arriva, quindi posso testimoniarvelo, e si comincia a farci caso. Però comunque, che uno ci pensi o non ci pensi, è fragile uguale. Per cui questa forma di percezione più o meno consapevole della nostra oscillazione esistenziale, tentiamo di compensarla appunto attraverso cose stabili. Attraverso cose solide, attraverso cose che non cambino. Vedete quindi che la modernità, che invece è l'accento sul cambiamento, è esistenzialmente complessa. Nel senso che la modernità comincia a sgretolare tutte le nostre stabili certezze, come abbiamo detto l'altra volta con la carta d'identità, se vi ricordate. Trasformando tutti gli status in status acquisibili, ne erode la stabilità, perché io posso sceglierlo, ma posso anche no. Non è qualcosa che sta lì indipendentemente da me e mi ferma, è qualcosa che posso anche rimuovere. E quindi la professione me la scelgo, quindi mi scelgo la religione, quindi mi scelgo la persona con la quale stare durante la mia vita, quindi scelgo se essere uomo o donna, scelgo se essere giovane o vecchio, perlomeno a livello di esteriorità, a livello di funzionalità, scelgo tutto. Ma questo vorrebbe dire che io sono il fondamento di me stesso, ma abbiamo visto che io non sono un fondamento valido. No? Come dice Heidegger, io sono gettato nel mondo. Non so perché, non so che ci sto a fare, non so quanto ci starò, che fondamento posso essere. Non so se vedete dov'è una delle radici del problema della sicurezza di oggi. È questa. Ecco perché vi diciamo... ragionate anche in termini culturali sulla sicurezza, perché la sicurezza non è lo scassinatore, non è il tossico e non è il rumeno. La sicurezza è avere un fondamento. Se non ce l'hai, lo cerchi fuori e lo cerchi attraverso strategie oppositive, quindi per stare sereno tu cadevi via con qualcun altro e questo qualcun altro ruota, cambia nel tempo. Una volta gli omosessuali, una volta i comunisti, una volta gli extracomunitari, ne abbiamo un campionario che non finisce più, ma sono soltanto dei parafulmini. Quello che traducono, di nuovo, perché noi abbiamo bisogno dell'esperienza concreta, come vi dicevo poc'anzi, è un'ansia, un disagio profondi che ci derivano dal non avere un saldo radicamento, e di nuovo l'immagine è spaziale, nella realtà. Quindi questa diffusissima problematica dell'incertezza, dell'insicurezza, dell'ansia, no? Quella che i tedeschi chiamano Angst, che pare essere insieme alla depressione il male del XXI secolo, non è casuale. Non è casuale, è semplicemente che in qualche misura abbiamo passato un confine, un limite. Ci siamo autoattribuiti la capacità di decidere su noi stessi senza ricordarci che noi come istanze decisionali non è che siamo proprio sto capolavoro. Per cui siamo in una specie di paradosso perenne, il famoso doppio legame, double bind, di cui parla Bateson. Ad ogni modo, quindi dicevamo che questa idea di stratificazione sociale in qualche modo serve proprio a trasmettere un messaggio opposto. La società è come la terra, quindi è solida, accogliente, data, e se tu stai dove sei, in linea di massima, stai bene. Non solo, ma capita che moltissimi stiano bene dove stanno, in effetti. E siano convinti di star bene dove stanno. E questo è l'unico modo attraverso il quale uno riesce a darsi conto, per esempio, della famosa piramide sociale, della quale non abbiamo ancora ben parlato, ma insomma credo che non serva neanche vederla. Come è fatta la piramide sociale? A piramide, quindi quelli che stanno in cima sono quelli che godono di maggiori privilegi, quelli che stanno in fondo sono quelli che piano i calci nei denti. Come sentite continuamente alla radio, in televisione e sui giornali, anche stavolta hanno pagato i poveri, hanno pagato i cosi a favore di, ed è più o meno una delle dinamiche classiche della stratificazione sociale. Ma la domanda che non ci facciamo quasi mai è: se io guardo la piramide, dov'è che c'è più gente? Allora mi chiedo, com'è che non fa un casino della misericordia sta gente? Cioè, se sono pochi i privilegiati, e vi ricordo il discorso di Occupy Wall Street che c'è stato negli scorsi mesi del 99%, no? Oggi, di fatto, il 99% della popolazione sta abbastanza scarsa e l'1% invece sciala. Com'è possibile? Cioè, perché non piamo questo 1% e lo buttiamo fuori su un satellite, su un asteroide, dovunque, e cambiamo le cose, no? Poi numericamente lo potremmo fare. Cioè, voi, non so se capite la questione, cioè noi prendiamo la piramide, la diamo per scontata, cioè, beh, ok, è così. Perché? Cioè, perché tutti quelli negli strati sotto lasciano che quelli sopra si facciano le cene con le ostriche, si prendano le escort, si comprino le macchine, si portino i soldi in Svizzera, tanto per rimanere nella tetra situazione contemporanea, senza fare un finimondo? O una rivoluzione, che sarebbe, no, quella, la figura classica della questione. Perché la gran parte è convinta di stare bene dove sta. Altrimenti non avrebbe senso il discorso della stratificazione sociale. Non so se vi rendete conto. Cioè, se non ci fosse un'intima convinzione di stare bene dove sei, faresti un finimondo. E non si vede come faresti a raggiungere un qualche tipo di stabilità, perché non è che possiamo stare tutti in cima. Sarebbe ridicolo. No, per cui a un certo punto un qualche altro tipo di gerarchia si stabilirebbe e di nuovo qualcuno tenderebbe a rovesciarla. Per cui se non ci fosse un qualcos'altro che fonda la stratificazione sociale, questa non esisterebbe di fatto, sarebbe una rissa perenne, una lotta perenne, quella che dice appunto Hobbes, no? Homo homini lupus. Allora che devo capire? Che la stratificazione regge per la paura? Perché la soluzione di Hobbes era quella, no? Tutti quanti stanno fermi perché se no... No, perché se noi andiamo a fare un minimo di incursione nella scienza politica e nella sociologia dei fenomeni politici, scopriamo che non esistono regimi che si reggono sulla paura, più di un tot. Possono farlo per qualche tempo, ma poi cadono, come tutti i totalitarismi del XX secolo. Fatevi una rapida rassegna di tutto quello che non saprete perché tanto non eravate nati e quindi non vi interessa, ma c'è stata la Grecia, c'è stato il Cile, c'è stata l'Argentina, ci sono state una serie infinita di dittature che si fondavano sul terrore e sulla forza che sono cadute. Perché la paura non è un cemento adatto a mantenere in piedi una società. Quindi forse ci sarà una componente di paura, per carità, quella mettiamocela. Perché abbiamo detto che cerchiamo di ragionare in un'ottica inclusiva, per cui non è che posso dire no, la paura no, magari c'è anche quella, ma non c'è solo quella. C'è anche la convinzione da parte di molti di star bene dove stanno, che quello sia il loro posto, da un punto di vista valoriale, da un punto di vista di benefici, da un punto di vista di opportunità, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è l'unico modo attraverso il quale io riesco a garantire una stabilità a quella famosa stratificazione sociale della quale proclamo la stabilità già col nome. Ma se non ci fosse questo fondamento, quindi un fondamento di valori, tanto per introdurre un altro concetto centrale, la stratificazione sociale non reggerebbe. Ci sarebbe veramente la guerra di tutti contro tutti, un grandissimo Highlander, poi ne resterebbe soltanto uno e avremmo finito la frasca. Cosa che faccio presente andrebbe sottolineata ai teorici del conflitto a tutti i costi e dei benefici del conflitto. Dite voi, chi sono questi? Ecco, gli economisti, per esempio, magnificano costantemente il bene della competizione, la concorrenza. Che cos'è la concorrenza se non conflitto in economia? O meglio, la declinazione economica del conflitto. Ed è vero? È vero che la concorrenza fa così bene? Possiamo discuterne. Una delle caratteristiche focali dell'economia italiana è il distretto industriale, dove la concorrenza convive con la cooperazione. E soprattutto vediamo che quando andiamo a censire tutte queste concorrenze di cui parlano gli economisti, nella pratica non si vedono. Voi state notando un proliferare di provider telefonici per caso? O diminuiscono, si accorpano, si acquistano. Oligopoli si chiamano, non si chiamano concorrenze. Quando hai quattro grandi istanze che decidono tutto loro quattro, senza concorrenza, guarda i casi della vita, i famosi cartelli di cui tutti si lamentano, eccetera, e te fanno pagare sempre la stessa tariffa, come più o meno accade con i benzinai, non so se avete notato, sta grossa concorrenza, salvo casi sporadici, sono 2, 3 millesimi, 5 millesimi, che per riuscire a mettere via un euro devi aver fatto 7.000 km in macchina, insomma, comunque, ecco, questa concorrenza non c'è. E soprattutto voi, quando vi comportate normalmente nella vostra vita, siete perennemente in concorrenza con qualcuno? A volte sì, a volte no. Quindi accanto alla concorrenza noi dobbiamo teorizzare un parallelo istinto alla cooperazione, che possono convivere quando però, quando io ragiono in termini di et, perché altrimenti devo rifare un'altra volta una scelta come prima, o sei buono o sei cattivo, o concorri o competi o collabori. No, si può collaborare e competere, non è difficile, lo vediamo ogni momento, si può collaborare in un certo momento e competere in un altro, però come vedete ho bisogno di strumenti cognitivi che mi permettono di contemplare questa possibilità, altrimenti se sono nel regime dell'out-out devo dire no, o competi o collabori. E io preferisco dire che competi, perché non lo so, però di fatto accade così, perché è una scelta anche quella. Ripeto, se io vado a vedere il mondo osservo altrettanta osservo più cooperazione che competizione. Perché secondo voi, se l'istinto fosse stato effettivamente quello di combattere, ma noi saremmo mai usciti dalle caverne? Non ci avete mai pensato a queste cose? Cioè, se effettivamente l'uomo la prima cosa che fa quando vede un altro lo assale, saremmo morti lì. Perché in base a quale strano ragionamento qualcuno poi si sarebbe messo a vivere con qualcun altro e avrebbe formato un gruppo e poi un villaggio e poi una nazione, se si fossero picchiati selvaggiamente a vista? È evidente che non accade. Allora cosa vediamo? Vediamo gruppi che convivono e cooperano e si scontrano con altri gruppi. E poi questo cambia e ci si allea e ci si scontra con qualcun altro. Per cui quello che vediamo è che c'è sempre insieme convivenza, cooperazione e scontro. Nella nostra vita è esattamente la stessa cosa. Non andiamo d'accordo con tutti, ma manco è detto che dobbiamo assolutamente attaccare tutti quelli che incontriamo, anche perché sarebbe faticoso, voglio dire. Quindi vi rendete conto, credo, che insomma anche a ragionare semplicemente in termini di buonsenso, una serie di punti di vista che ci vengono proposti come ovvi non sono ovvi per niente. Non è vero per niente che l'uomo normalmente tende a concorrere. A volte lo fa. Però ripeto, se fosse stata più importante la concorrenza che non la cooperazione, noi non saremmo qui. Perché la società non è frutto di concorrenza. Forse il guadagno economico, ma non la società. La società si regge su cosa? Sulla coesione, sulla solidarietà, sull'appartenenza, su tutta una serie di cose che, guarda caso, spingono tutte verso lo stare insieme, il cooperare, no? Il nostro Premier ci dice ogni momento che il fattore centrale è la coesione, senza rendersi conto che lui è esponente di una disciplina che la coesione l'ha fatta a pezzi. Quello è il divertente della questione. Tu senti gli economisti che ti parlano di coesione e dici: ma voi non siete quelli che state a rompere le palle con la concorrenza da 300 anni? Sì, allora com'è? Ne vogliamo parlare? O non c'è nessuno che se ne accorge del fatto che è stridente come contrasto? Questa è la società dell'economia. Una società dove non sei disposto a dare 50 lire al prossimo. Quindi, insomma, possiamo parlarne. Ok. Allora, quindi, la stratificazione riconsiderata un minimo rispetto a quello che avevamo detto prima è questo modo di raffigurare la società dove noi, con una sola immagine, con una sola parola, senza specificare niente, però trasmettiamo una serie di idee, ovvero sia che la società è stabile, che la società è ordinata gerarchicamente, che gli strati superiori stanno meglio di quelli inferiori e che tendenzialmente sarebbe opportuno che ognuno rimanesse dov'è. Questo è il messaggio implicito dentro la parola stratificazione. Non è una scelta casuale, non ci sono mai le scelte casuali. Eh? Non è detto che chi abbia scelto la parola l'abbia fatto apposta, però guarda caso voleva dire esattamente questo. Quindi, come vedete, le parole spesso e volentieri vanno oltre quello che noi intendiamo. Magari non ci abbiamo pensato lì per lì, a ripensarci dopo diciamo: ma però vedi quante cosette carine nel campo semantico di una sola parola. La domanda è: che vuol dire campo semantico? E la seconda domanda è: quando è che mi chiedete che vuol dire campo semantico, visto che so tre volte che lo dico e nessuno ha alzato uno straccio di mano? Il che mi pone la questione: che avete capito di quello che ho detto fino ad ora? Significato, però, diciamo che è un po' semplice come approccio, sì, in qualche misura sì. Eh? L'ambito, in che senso l'ambito? Non trovo le parole, come dicevamo prima, beh, più o meno ci siamo. L'ambito di significato già va meglio, se ricordiamo quello che dicevo la volta scorsa, ovvero sia che le parole hanno dei significati diversi. Quindi ogni parola non vuol dire semplicemente una cosa, ma ne vuol dire un'area. Quindi ogni parola ha un campo semantico dove entrano svariate sfumature, svariati significati, non è così evidente, no? Come vi dicevo l'altra volta, abbiamo parlato di gioco, parliamo di albero. Che vi viene in mente quando dico albero? Foglia. Quindi parliamo della versione vegetale della questione. Ma poi esiste l'albero di trasmissione delle macchine, esiste l'albero della vela quando va in barca, ne esistono. Esiste l'albero della vita nella mistica ebraica, ce ne sono un sacco di alberi. Esiste l'albero delle directory del vostro computer, anche se lo chiamiamo tree, ma è sempre lui, anche se in inglese. Però, come vedete, quindi, l'albero nel suo campo semantico non c'ha soltanto le foglie e le radici, ma c'ha anche i file, c'ha anche le vele, c'ha anche l'attività, la navigazione, e lì possiamo, come dire, no? Perché questa cosa è importante? Perché sebbene noi spesso e volentieri non ne siamo coscienti, quando usiamo le parole privilegiamo uno dei loro significati, ma non siamo sordi a tutti gli altri. Magari inconsapevolmente, ma le parole ci danno, ci portano parte del loro campo semantico. Quindi nel momento in cui io parlo di stratificazione, anche se sto parlando di uno schemino del tutto come dire, asettico sullo schermo del computer, l'idea degli strati geologici mi arriva, colora in qualche misura la mia comprensione del fenomeno e quindi presta a quel fenomeno dei tratti che possono essere più o meno opportuni, più o meno corretti, capite? Io posso benissimo fare questa cosa in modo onesto, ma posso anche strumentalizzarla perfettamente e farvi pensare cose che non pensereste altrimenti. Associare comportamenti positivi con oggetti che non sono positivi, chiamare gli oggetti con delle parole che mi suggeriscono qualcosa di più. Un esempio banale, l'abbiamo già fatto forse, lo rifacciamo, le amicizie su Facebook. Vogliamo dire che quando io dico amico su Facebook voglio dire amico nel modo normale in cui dico amico? Sarebbe una balla grossa come una casa. Però la scelta lì è perfetta, perché? Perché attraverso quella misura numerica di tutti questi con i quali siamo in rapporto in un modo o nell'altro, a me viene in mente l'amicizia, viene in mente la popolarità, viene in mente il prestigio, viene in mente tutta una serie di valori che con quel numero di fatto non hanno un ciufolo a che vedere. Io posso essere la persona più sola del mondo, ma se mi metto a lavorare su Facebook, domani ho 5.000 amici. Scelgo i gruppi giusti, i giochi giusti, mando gli inviti, ma chi è che vi ha a controllare chi sono? E che vuol dire che ho 5.000 amici su Facebook dei quali non ne conosco uno? Però li chiamo amici, nessuno ha obiettato, non è detto che tutto questo fosse cosciente a Zuckerberg quando ha scelto il termine. Di fatto però, come vedete, è una forma di usurpazione di un campo semantico a favore di un'altra cosa. Il campo semantico è quello dell'amicizia, al quale tutti diamo un'importanza notevole e un valore positivo. L'applicazione è un qualcosa che non siamo ancora in grado di stabilire. Quindi, di nuovo, anche qui, perché amici? Probabilmente perché era l'immagine più vicina che gli è venuta in mente. Come vi dicevo, riportiamo al nodo. Allora, è uno col quale ho qualche tipo di rapporto, anche se non ci siamo mai incontrati, ma potrebbe essere come un amico. Quindi non è detto che uno debba necessariamente essere in malafede per farlo, anche lì. Però, come vedete, è un processo che può essere ingannevole, perché tende a presentarti una situazione in termini di un'altra situazione che non è così esattamente e semplicemente coincidente. Okay? Quindi, campo semantico, stratificazione, solidità, ascrizione, quindi. Quindi nel termine stratificazione c'è implicita l'idea di status ascritto. Perché se sta fermo vuol dire che tu stai dove capiti. Se sei finito in uno strato, stai lì. E ci dovresti pure star bene. E dal punto di vista della società, che tu stia bene nel tuo strato è un'ottima idea. Perché, come vi dicevo prima, se tu non stai bene nel tuo strato, la società crolla come un castello di carte. Ma allora, che devo pensare di una cultura che invece non mi suggerisce di star bene dove sto, ma mi spinge a spostarmi continuamente? Problema interessante. La nostra cultura ci spinge a migliorare sempre, no? Se tu per caso a un certo punto dici, ma io starei bene qui, te guardo, ti fermi? Tanto per continuare col vocabolario spaziale, no? Chi si ferma è perduto. Ma chi cazzo l'ha detto? Perché devo per forza andare avanti, devo studiare un'altra cosa, devo imparare un'altra, devo ricambiare un'altra volta le cose? Dove sta scritto che questo in sé è buono? Che è quello che ci dicono. Non un cambiamento mirato, un'occasione opportuna, una strategia o un caso che può portisi. No, tu in generale devi cambiare. Tant'è vero che se andate negli Stati Uniti, che sono in qualche misura la culla di questa visione del mondo, non c'è nessuno che sta fermo più di 36 mesi. E già mi allargo. vuol dire che ogni 3 anni pieno cambiano, vendono baracche e burattini e vanno da un'altra parte. Quindi di fatto sono nomadi, anche se a noi i nomadi non ci piacciono. Però negli Stati Uniti sono moltissimi quelli che campano in roulotte e case mobili, e già questi in qualche modo. E poi se ci mettiamo sopra pure tutti quelli che cambiano residenza ogni 2 anni, voi lì, parliamone. Che tipo di stabilità c'è nel cambiare casa ogni 2 anni, cambiare giro d'amici, cambiare scuola dei figli, cambiare occupazione? È stancante, per certi versi, no? Poi uno si chiede, cioè, ecco perché la flessibilità, e quelli lo fanno di loro, non c'è bisogno di chiederglielo. Noi no, noi stiamo. Tendenzialmente non ci spostiamo manco a cannonate, siamo dall'altra parte, se dobbiamo stabilire una serie di opposti, da una parte abbiamo gli statunitensi che non stanno fermi un attimo, dall'altra abbiamo noi che per riuscire a levarci da casa c'è quel calzascarpe, il borotalco, la vasellina, tutta una serie di accessori che possono tornare comodi. Quindi, come vedete, anche qui non è che c'è un ovvio, a seconda dei contesti la si vede in un modo o nell'altro, chiaramente. Però una cosa è abbastanza evidente, che questo regime di spostamento continuo è ansiogeno. Ancora, come dicevamo, no? Come i tratti della carta d'identità, anche il luogo d'abitazione, anche la routine che costruisci nel tuo spazio di abitazione e nel tuo quartiere, tutte queste cose collaborano per farti stare più sereno. Smantellarle tutte e ricominciare ogni volta è faticoso. E più vai avanti e più è faticoso. Chiaro che i giovani, teoricamente, anche se vi ricordate quello che vi dicevo del possibile impiego a Gubbio da Perugia, insomma questo ci lascia un po' perplessi, ma diciamo che in linea di massima uno tenderebbe a spostarsi di più quando è giovane che non quando comincia ad avere una certa età. Però ripeto, teniamo presente che il discorso dello spazio funziona nei due sensi, cioè io in qualche misura uso lo spazio per comprendere il resto delle esperienze che mi capitano, però evidentemente il mio modo di vivere lo spazio è forte. Io allo spazio non chiedo semplicemente di stare in un punto, lo spazio è qualitativo, lo spazio è rassicurante, può essere rassicurante, lo spazio è il luogo dei miei ricordi, il palcoscenico della mia vita, è costellato di posizioni che mi restituiscono qualcosa. Ok? Quindi io con lo spazio tendo ad avere un rapporto anche lì rassicurante. Ah, lì è dove ci siamo baciati per la prima volta, no? Tutte le varie cose romantiche della questione non sono casuali. Servono a scandire, a dare una stabilità a qualcosa. E infatti normalmente sono quelle dove la percezione della fragilità è più alta, che richiedono più anniversari, meseversari, settimaneversari, tutto quello che vi viene in mente, la terza volta che, la quarta volta che. Non è casuale. Non è casuale, è semplicemente un modo per, no? Come dire, rendere compatto qualcosa che invece altrimenti può essere percepito come sfuggente. Vabbè, facciamo 5 minuti di break. Ok, come dicevo, nonostante il tentativo di presentare la stratificazione sociale come data immobile, uguale a se stessa nel tempo, eccetera, eccetera, quindi in qualche misura come fortemente strutturale, la stratificazione sociale cambia. Cambia perché abbiamo visto che di fatto la stratificazione sociale è funzione di una serie di valori, valori nel senso di numerico del termine, non valori nel senso ideale. Una serie di quantità, di performance, di scelte, di valutazione, no? Quindi se tu hai un certo reddito, stai, ti sposti, non stai, eccetera, eccetera. Che succede quindi? Che dalla forma tradizionale della piramide, che è quella che meglio descrive in qualche misura le società premoderne, tanto per dire la società francese pre-rivoluzionaria, nell'arco del tempo siamo passati a una forma a picca. Avete presente il segno delle picche delle carte? Ok, quindi una punta molto accentuata, una base relativamente esigua ed un corpo invece molto pronunciato. Di che cosa ci parla questa forma di stratificazione sociale? A cosa rinvia? Come la chiamereste? Classe media, esatto. È il momento in cui il ceto medio è più importante di tutto il resto della società messa insieme, no? Quindi diciamo il cuore della modernità, in un certo senso. Tant'è vero che fino agli anni 70, no, si erano dovute mettere in atto delle strategie definitorie più raffinate, perché ceto medio era diventata un'espressione che non definiva, quindi c'era il ceto medio basso, il ceto medio alto, tutta una serie di escamotage per ristabilire all'interno di questo ceto medio delle differenze, ma comunque quello che era evidente era appunto una distribuzione più equanime dei benefici e delle risorse, perché appunto a picca, salvo degli estremi piuttosto esigui, è abbastanza omogenea. Dopodiché, e qui quindi, come vedete, ci sono voluti 300 anni più o meno per passare dalla piramide alla picca, noi abbiamo messo l'acceleratore, quindi in capo a 50 anni oggi ci troviamo davanti a un'altra distribuzione, un'altra immagine della stratificazione sociale, che è quella a calice di champagne, il che non è affatto una buona idea, come immaginerete. Perché? Perché vuol dire che c'è una parte alta pronunciata, una parte bassa pronunciata, e il ceto medio è scomparso. Figuratevi la transizione dalla picca al calice e vedrete che parliamo di, come dire, cambiamenti piuttosto significativi nella descrizione della realtà. Per quanto si vogliano modificare le dimensioni, cambiare i parametri e quello che volete, quello che è evidente è che ci sono dei processi di divaricazione nella distribuzione delle risorse. La famosa forbice della quale si parla spesso e volentieri, no? È esattamente questo, ovvero sia che mentre a un certo punto, fino a metà del secolo scorso, diciamo, i proventi dall'attività lavorativa erano abbastanza equanimamente distribuiti, tant'è vero che, se non vado errato, un dirigente prendeva 10 volte lo stipendio di un operaio, oggi un dirigente prende 75 volte lo stipendio di un operaio. Ci chiediamo, è 75 volte più produttivo un dirigente? Io ho delle grosse riserve su questo discorso. Quello che è evidente è che ci sono delle forme di retribuzione che non sono più collegate con la prassi, con il risultato, anche se ci stanno sfinendo con sta cosa del merito, ed è veramente, come al solito, riescono a trasformare qualunque dibattito che abbia un suo fondamento in una specie di buffonata perenne. Perché io vorrei capire se adottiamo il discorso del merito, che il privato se paga il merito, com'è possibile che un amministratore delegato che fa fallire un'azienda se becchi una buonuscita di 3 milioni di euro? Non ho delle difficoltà a vedere il merito dov'è. Anche se poi, voglio dire, ho delle grosse difficoltà a vedere proprio l'ammontare degli stipendi normali, ma avrete sentito che, insomma, noi abbiamo una classe dirigente in Italia, che sono quelli che chiamiamo boiardi, un po' di Stato, un po' comunque dell'amministrazione privata, che hanno dei curricula che meriterebbero la fucilazione, non gli emolumenti. Hanno delle tradizioni di distruzione di aziende, eppure ne distruggono una e li fanno ponti d'oro per andare a distruggerne un'altra. Quindi io sto merito ho qualche grossa difficoltà a vederlo. Vedo delle rendite castali, più che il merito, fondamentalmente. E con questa transizione un po' così andiamo a vedere le varie possibilità di articolarsi, appunto, della stratificazione sociale. Allora, finora abbiamo detto questo: la stratificazione sociale vuole presentarsi come stabile, immutabile, perché il geologico, dal nostro punto di vista e sulla nostra scala temporale, è immutabile, ma cambia, se cambia. E quindi abbiamo visto forme di stratificazione sociale dal premoderno al moderno realizzato al tardo moderno, se lo vogliamo chiamare così, o postmoderno, e abbiamo visto appunto questo discorso della concentrazione delle risorse, dei benefici, dei privilegi in pochi, ma una concentrazione altissima, ripeto, 99% è la formulazione matematico-statistica, diciamo, anche se poi magari non sarà proprio l'1%. Però di fatto quello che vediamo, se andiamo a vedere gli annali, le ricerche, i dati, è che la ricchezza è nelle mani di pochissimi. Una ricchezza che non si capisce bene cosa debbano farci, se vogliamo anche essere onesti. Però, insomma, se voi andate a vedere i bilanci delle grandi multinazionali, scoprite che hanno bilanci molto più significativi di quelli della gran parte degli stati-nazione. Sono molto più importanti in termini economici una multinazionale che non il Niger, tanto per dirne una. In termini economici, la multinazionale è composta da pochi soggetti, spesso e volentieri incogniti, consigli di amministrazione, amministratori delegati, azionisti più o meno sindacalizzati, eccetera, eccetera. Quindi è un pugno di individui che però è molto più rilevante di una nazione intera che muore di fame. Come vedete, è un metro di giudizio che va in qualche misura minimo criticato, questo della significatività monetaria ed economica delle cose, perché a fronte di queste dimensioni e di questi equilibri che si stanno generando nel pianeta, probabilmente sarebbe opportuno rivedere un attimo alcune cosette. Comunque, detto questo, non c'è un solo modo di descrivere gli strati. Io finora ho usato il termine strato perché è quello più vicino all'immaginario geologico, no? Stratificazione è fatta di strati, per cui non porta con sé nessun tipo di sovrattono teorico ideologico. Però di fatto noi constatiamo che ci sono molti modi di contemplare e descrivere la stratificazione sociale. Uno che è il più tradizionale, nel senso letterale del termine, è quello delle caste, giusto appunto. Le caste sono l'articolarsi sociale in India, fino a qualche tempo fa e nella gran parte dell'India ancora oggi, perché in India c'è un differenziale tra moderno e non moderno assolutamente incredibile dal nostro punto di vista, per cui laddove nelle grandi città, in pochi altri luoghi, vige un ordinamento che è quasi occidentale, la gran parte dell'India agricola, dell'India, diciamo, le backwaters, come si dice, continua a comportarsi esattamente come 3.000 anni fa, senza un'ombra di cambiamento. Cosa sono quindi le caste? Le caste sono delle articolazioni sociali de iure, di diritto. Cioè la casta non è una cosa sulla quale si conviene per abitudine, è normata. Le caste hanno dei regolamenti molto rigidi ed estremamente puntigliosi, tant'è vero che voi potete vestire certe stoffe e certi colori, potete frequentare appartenenti ad altre caste alcune, potete mangiare certi cibi e non altri, potete fare certe professioni e non altre, ed è assolutamente rigido il discorso. Non c'è granché di modi, non c'è mobilità, se non, come vi dicevo l'altra volta, tramite il matrimonio, che pure è consentito però entro un certo lasso, non mette poi a sposarti un bramino se sei uno degli ultimi e via discorrendo. Quindi, come vedete, la mobilità non è contemplata in India, non molto. Quello che conta è il fatto della nascita, come abbiamo detto, per cui ci troviamo evidentemente in un regime di status ascritti, okay? Ma non, vi ripeto, ascritti per consuetudine, ma con precise norme, okay? L'organizzazione castale è un modo di costruire la struttura di una società che dimostra di reggere molto bene, perché voglio dire, 3.500 anni cominciano ad essere un lasso di tempo interessante per un'idea di organizzazione sociale e per la sua capacità di continuare, nonostante tutto, a offrire un senso. Quello che è interessante notare è che però evidentemente questa organizzazione così rigida per certi versi, da quello che abbiamo detto, dovrebbe essere invece sottoposta a delle tensioni abbastanza significative, perché vedi, te trovi lì e non puoi fare nulla se non quello che già ti hanno detto di fare, dovresti a un certo punto. Perché no? Perché l'organizzazione castale indiana si coniuga con una particolare prospettiva religiosa, che è quella della metempsicosi. E non solo ne viene giustificata, ma ne viene anche in qualche misura rinforzata e trasformata in strumento. Che vuol dire metempsicosi? Pure qui ho visto tutte mani che chiedevano.
La metempsicosi è una concezione religiosa all'interno della quale il corpo dove stiamo è solo un contenitore momentaneo dell'anima e la nostra anima, dopo la morte, migrerà in un altro contenitore.
Ok, il vostro collega ci ha detto che è la reincarnazione, l'ha detto in modo molto più tecnico, però non sto a dirvelo. Ad ogni modo l'idea generale è questa, ovvero sia l'indiano immagina di vivere numerose vite. Quindi, diciamo che in qualche modo che può farci sorridere, ma che però funziona, ripeto, nella prassi funziona, il cambiamento, la mobilità avviene di vita in vita. Questa vita ti ha detto male, se ti comporti bene la prossima andrà meglio. Non... l'induismo. Metempsicosi è la reincarnazione. Ok. E quindi di fatto, ripeto, se ti comporti bene in questa vita, nella prossima starei meglio. Cioè, c'è una certa pazienza, mettiamola così. Però è pure vero, quindi, che come vedete il fatto ascritto della nascita qui diventa un fatto ascritto relativo. Perché l'idea generale qual è? Che tu ti trovi nella condizione in cui nasci per quello che hai fatto nelle vite prima, il famoso karma. Avrete sentito il termine, no? Per cui, come vedete, non è semplicemente casuale. Cioè, tu nasci male perché nella vita scorsa sei stata una carogna e quindi devi scontare. Ed è giusto che tu sconti. Tant'è vero che nel sistema indiano il concetto di solidarietà, che noi spesso e volentieri contrabbandiamo come valore universale, non c'è. Perché dovrebbe esserci il concetto di solidarietà se uno che sta male perché è stata una carogna? Deve soffrire. E non ci trovo niente di male, io che sono convinto della verità di questo discorso. Non so se questa cosa è chiara. Quindi, come vedete, anche, tanto per fare delle piccole incursioni in avanti, i valori cambiano a seconda delle religioni, a seconda delle culture, a seconda dei modi nei quali si contemplano, si legge la realtà. Se uno sta male, è lebbroso, perché è stato un cane malefico la volta nella vita precedente, ho curo a stento. E manco mi dispiace, perché è quello, è il prezzo che deve pagare. Non so se mi spiego. Cioè, noi prendiamo l'inferno come se fosse normale, anche se poi non ci pensa più nessuno, ma è esattamente la stessa cosa. Tu vai a avere compassione per i dannati di Dante? No, perché stanno in linea di massima, scontano. Quindi se ci deve essere un prezzo da pagare, sto prezzo, io spero che ci sia un inferno caldamente, perché c'ho tutta una serie di persone che dovrebbero andarci, quindi speriamo che da questo punto di vista non ci abbiano intruffato, perché insomma senza inferno è un problema. Però diciamo che, come vedete, anche l'inferno ha le sue, come dire, le sue funzionalità, per cui per certi versi, a fronte di una carenza di giustizia terrena, uno spera sempre che ci debba essere, no, da qualche altra parte un minimo di, come dire, di contrappasso. Vabbè, comunque detto questo. Quindi, vedete che l'organizzazione castale è perfettamente integrata in un sistema culturale dove c'è una religione che questa organizzazione giustifica e feconda e con i quali c'è costantemente scambio. Tant'è vero che poi le caste superiori sono le caste connesse alla religione, non connesse al mercato. Quindi il valore, diciamo, organizzativo dell'organizzazione indiana è il valore religioso, non il valore economico. Anche qui, no, come dicevo l'altra volta, non è detto che in ogni cultura tutti debbano essere d'accordo su cosa è importante. Noi riteniamo che siano importanti i finanzieri, che dobbiamo fare? Mentre invece loro ritengono che siano importanti i bramini, cioè gente di fede, come in Iran e in tanti altri luoghi era la cosa spesso e volentieri. Altrove a volte pensavano che fossero più importanti i sapienti, figuriamoci a che punto di stranezza erano arrivati, per esempio i greci. Quindi, come vedete, la stratificazione sociale stessa cambia a seconda dei valori che si danno alle diverse dimensioni. Se io ritengo che è molto più importante la dimensione culturale, avrò un'altra stratificazione sociale rispetto a quella che ottengo se privilegio l'economia, perché di solito cultura ed economia non è che vadano proprio troppo d'accordo, o comunque ragionano e si muovono su binari diversi. Domande? Ok, quindi le caste, come dicevamo, sono un'organizzazione, un modello di stratificazione tradizionale de iure, di diritto, e si fondano su una ascrizione assoluta di comportamenti, stili di vita, possibilità sociali, eccetera, eccetera, eccetera. E sono in larga misura giustificate e trovano il loro senso all'interno di una visione religiosa che appunto parla di reincarnazione, per cui possiamo parlare paradossalmente di una mobilità intergenerazionale, ma potremmo pure mettere così, insomma, non so, i miei colleghi di antropologia mi sparerebbero, suppongo, però insomma diciamo che la possiamo vivere così, diciamo che assorbe le tensioni al mutamento perché promette un mutamento nella vita successiva. Ok, se ti comporti bene oggi, se riscatti il tuo essere, il tuo aver sbagliato. E questa metempsicosi, tra l'altro, abbraccia il vivente, non abbraccia soltanto l'umano. Quindi i vermi, i bagarozzi, le farfalle, i gatti, tutto quanto rientra nel discorso, e questa è una delle ragioni per i quali tendenzialmente l'indiano è vegetariano, perché se no rischia di mangiarsi il nonno, come diceva una battuta tempo addietro. Però l'idea generale è quella, ovvero sia c'è da questo punto di vista una fortissima attenzione verso il mondo animale che noi non abbiamo, che è giustificata appunto da questa stretta connessione tra umano e animale. Se tu ti comporti veramente molto male, non sei un umano che sta male, sei una bestia infima. Quindi io non posso che, come dire, lasciar passare la bestia infima, che faccia la bestia infima, ma se l'acciacco c'è qualcosa che non quadra. Per cui, insomma, è abbastanza complicata la questione. Ad ogni modo, detto questo, abbiamo invece un altro modo di chiamare, di definire e descrivere la stratificazione sociale, che fino a qualche tempo fa era terribilmente ideologico. Oggi continua ad esserlo, ma con molta meno consapevolezza, tant'è vero che spesso e volentieri noi lo usiamo come se fosse normale, e mi riferisco al termine di classe. Ora, come vi dicevo, il linguaggio e il gergo, il linguaggio tecnico e il gergo delle diverse discipline, oltre ad essere un po' una forma di ostacolo per chi li apprende, ma che comunque, insomma, li mette alla prova e consente una loro comprensione migliore del discorso, per chi invece ne fa parte è una scorciatoia. Nel senso che quando io sento parlare di classe, già so la gran parte dei riferimenti teorici dell'autore che sta usando il termine, perché classe, appunto, si riferisce specificatamente alla filosofia marxiana. Quindi vuol dire che nel momento in cui io parlo di classe, io sto aderendo a tutta quella che è la descrizione della società operata da Marx, che è discutibile. Ok? Ecco il motivo per cui normalmente io non parlo di classe, perché la classe, se io dico classe, sto già dicendo tutto quello che ora vi spiegherò, ma vi aderisco, cioè vuol dire sono d'accordo con questo tipo di descrizione della realtà, cosa che a me è passata. Per cui, allora, cosa dice Marx? Come abbiamo detto quando abbiamo parlato all'inizio, se vi ricordate, della riduzione. La Marx dice fondamentalmente, ovviamente in soldoni, perché noi ci possiamo mettere a fare lezioni specifiche su Marx, che la chiave interpretativa della realtà è l'economia. Okay? Quindi è uno strutturalista economico. Lo dice, quindi è la cosa più ovvia del mondo, parla di struttura e sovrastruttura. Quindi è che c'è da fare, cioè, secondo me, strutturalista, no, è proprio il termine che usa, per cui siamo a posto. Cosa dice quindi Marx? Che ciò che determina le dinamiche, le posizioni dei singoli, le posizioni dei gruppi, la distribuzione della ricchezza, la distribuzione del potere, il farsi della cultura, è il motore economico. Quindi esiste una struttura economica, spesso e volentieri nascosta, come vedremo adesso, che influenza tutto ciò che invece sembra essere autonomo, che è la famosa sovrastruttura. Quindi il diritto, la morale, l'arte, la politica sono solo forme che assume l'influsso economico nei diversi campi. Non mi serve studiare altro che l'economia. Tanto mi spiegherà tutto quello, potrò capire tutto quello che accade ovunque grazie a ciò che so dell'economia. In soldoni, com'è la distribuzione delle... Com'è articolata allora la stratificazione sociale secondo Marx? Sarebbe molto più complesso di questo, ma noi ci limitiamo a prendere la versione conclusiva. Esistono due classi, capitalisti e proletari. Non è vero, perché Marx era molto più sensibile da un punto di vista storico, per cui sapeva perfettamente che sopravvivevano altre articolazioni da regimi precedenti, eccetera, però non ci interessa. Quindi, capitalisti e proletari. Come distingo gli uni dagli altri? A occhio? No, dice Marx, il quale propone la sua teoria come socialismo scientifico, eppure qui gli aggettivi non sono casuali. Scientifico vuol dire, come il positivo di Comte qualche tempo prima, che ci sono dei dati oggettivi a supporto della sua riflessione, non è che se l'ha inventata, è proprio così. Voleva dire qualcosa? E cos'è che distingue il capitalista dal proletario? Il possesso dei mezzi di produzione. da un certo punto di vista non fa una piega. Cioè, se tu possiedi i mezzi di produzione, sei capitalista. Se tu non possiedi altro che la tua prole, come dice il termine, sei proletario. E cosa vendi sul mercato del lavoro? Qualcuno ha idea? No, non se stessi, non esageriamo, quello è schiavismo. Eh? Cosa vendi sul mercato? Giustamente la forza lavoro. La forza lavoro, la terminologia marxiana è quella. Il proletario è in grado di vendere soltanto la sua forza lavoro. Dov'è la fregatura? Dice Marx. Che questo rapporto potrebbe essere onesto, no? Viene presentato come onesto, cioè beh, te fai lavori 8 ore, io ti do uno stipendio pari alle 8 ore che hai lavorato. Dov'è il problema? Dice giustamente Marx. Che esiste il plus valore. Ovvero sia, che il capitalista col frutto del mio lavoro di 8 ore non guadagna una proporzione sensata rispetto a quello che dà a me, ma guadagna di più. E quindi quel di più me lo frega, in ultima analisi. Cioè, grazie al mio lavoro se fa la villa ai Caraibi, se fa l'escort, se fa le macchine, tutte queste cosette qui. Leggere Marx è interessante molto spesso. Insomma.
Sfruttamento dell'uomo sull'uomo.
Sfruttamento dell'uomo sull'uomo giustificato in chiave economica, evidentemente. Perciò, come vedete, quando io parlo di classe, sto dicendo un sacco di cose. Col semplice termine classe ho detto tutto quello che vi ho detto adesso, ovvero sia che secondo me la società si regge su una struttura economica, che questa struttura economica si articola in modi che sono squilibrati e che c'è di conseguenza qualcuno che in qualche misura sfrutta l'uomo e qualcuno, molti di più, che sono sfruttati dall'uomo. Con una sola parola ho detto tutto questo. Capite perché è importante usare le parole? Perché certe volte le parole t'hanno già messo al corrente di tutto quello che è il background del discorso, e quindi tu puoi confutare o non confutare, aderire o non aderire, ma devi saperlo, perché se no vai a usare quella parola a cuor leggero e quello che ti sta davanti capisce fischi per fiaschi, perché tu volevi dire semplicemente strato e ti sembrava che fossero sinonimi con classe. No, strato è una presa d'atto, strato è il fatto che effettivamente esistono delle differenze all'interno della società e che sono ordinate gerarchicamente. Classe ci dice come si generano queste differenze e ci dice pure come potrebbero essere rimosse, a sentire Marx, perché la radice della problematica, come forse ricorderete se l'avete mai sentito, è... l'avete finite le firme? Firmato tutti? No, foglio c'ho qui, appunto mi chiedevo chi deve firmare ancora? Ok, allora.
Grazie.
Prego. Dicevo, il problema, come diceva Marx, è la proprietà privata, o perlomeno lui identifica il problema nella proprietà privata, cosa che spesso e volentieri ai tempi in cui si dibatteva questa cosa, che diciamo che per noi giovani questo era pane quotidiano quando ero piccolo, causava tutta una serie di sorrisini in quelli che non erano d'accordo, perché cioè, si figura della proprietà privata come se fosse scritta nella pietra la proprietà privata. Come credo di avervi accennato, di fatto la proprietà privata nasce in Europa nel 1600, quindi non è che ci avesse grossi tutti i torti Marx, però si può discutere se effettivamente la proprietà privata è il modo migliore di gestire i beni del pianeta oggi. Tant'è vero che oggi c'è un forte ritorno dei commons, che erano quelli che erano stati, come dire, privati di senso con l'avvento della proprietà privata. Ovvero sia molti, anche a livello organizzativo e anche a livello amministrativo sul territorio, stanno ricostruendo delle risorse comuni, dove non c'è un proprietario, incredibile ma vero, funziona così, può capitare, no? Ricordatevi soltanto il famoso capo indiano che scrisse al presidente americano dicendo: come fai a dare un prezzo alla terra? È vero, come fai a dare un pezzo alla terra? Pensiamoci, noi ci riusciamo perfettamente, sappiamo, no? 3, 4, 5 mila euro al metro quadro, ci pare una cosa normale, ma andiamo oltre la normalità, vediamo se è vero, perché è una cosa che succede da poco, in termini storici succede da poco, e dice Marx non solo succede da poco ma porta con sé un sacco di problemi, perché in effetti l'organizzazione come la vedeva lui del capitalismo è una sistematizzazione dello sfruttamento, 99%. Non credo che sarebbe particolarmente triste Marx, perché oggi tutti dicono che il marxismo è fallito, forse il marxismo storico è fallito, ma la teoria, come dire, ci si può lavorare bene, purché la si sfumi, perché ripeto, dal mio punto di vista pretendere che l'economia sia così unidirezionalmente valida è una balla grossa come una casa, tant'è vero che ci sono state una serie di errori, no? Che dice Marx ancora? Dice che, tanto per spiegarci come mai tutta la gente continua a fare quello che fa senza fare un casino, come vi dicevo prima, che c'è una strategia di nascondimento della realtà, di dissimulazione della realtà, che verte sulla famosa ideologia. Ovvero sia, la classe dominante racconta alla classe dominata tutta una serie di bei racconti che la convincono di trovarsi tutti nella stessa barca, di condividere dei fini, di avere degli interessi in comune, che ciò che accade è giusto, no? Come vi dicevo prima, ovvero sia che il posto del proletario è quello di fare il proletario, e quindi va bene così, e il proletario ci crede. Questo origina quella che appunto Marx chiama la falsa coscienza, ovvero sia il fatto che il proletario si sente in qualche modo in debito verso il capitalista, perché lo fa lavorare. Tenete presente che oggi noi abbiamo gente che si sente in debito verso il datore di lavoro talmente per il semplice fatto di farlo lavorare che manco prende i soldi. Siamo arrivati a una, come dire, una riproduzione artistica di questo discorso. Oggi come oggi voi andate a fare gli stage e non vi pagano una lira, anzi, a volte pagate voi, per il privilegio di lavorare per qualcuno. Credo che si sbellicherebbe dalle risate Marx, non di più. Okay. Quindi siamo arrivati a un'alchimia assoluta per la quale quello che ti dà il lavoro, tu sei talmente contento di riuscire a lavorare che paghi tu, che è una cosa che, insomma, diciamo, nella teoria classica lascerebbe un po' perplessi. Però succede spesso e volentieri. Allora, falsa coscienza. E qui c'è il momento cruciale. Cosa dice Marx, che è moderno e quindi è convinto del potere della ragione? Quando io avrò spiegato ai proletari come stanno le cose, col mio socialismo scientifico, non potrà che esserci la rivoluzione. Per forza, perché dici, cazzo, mi stanno succhiando l'anima da anni, ero convinto di fare una cosa importante per lo Stato, per la patria, per la regina, per tutta una serie di ideali che mi hanno affastellato su questa cosa, invece di fatto non faccio che dare la pagnotta a quello che poi va ai Caraibi, poi ma neanche tanto perché al tempo erano molto meno... Poi lo vedremo questo, ma insomma erano un attimo più sobri anche i capitalisti. Era una conclusione, no? Ovvia. Dov'è il problema? Che non ha funzionato. Lui l'ha detto, per molti versi era vero, ma avete visto le rivoluzioni? No. Non solo, l'unica rivoluzione che si è vista dove non doveva esserci, cioè in Russia, dove non c'erano gli operai. Questa cosa non so se l'avete mai ponderata, però nell'ottica marxiana la rivoluzione doveva accadere nelle società industrializzate, perché è lì che c'erano i proletari sfruttati, non in Russia, che è un'organizzazione, diciamo, i servi d'Aglaib in Russia, voi figuratevi quanto potevano essere sfruttati da un punto di vista industriale, non c'era l'industria in Russia. Per cui, come dire, l'idea poi ha preso tutta una serie di traduzioni. Pensate a Mao, cioè l'industria in Cina ci è arrivata l'altro ieri, Mao ha fatto la rivoluzione del 45, quando è stato, che, come faceva a essere marxiano quel discorso, che non c'era niente di quello che aveva detto Marx. Quindi è chiaro che da quel punto di vista c'è qualcosa che non ha funzionato. Non ha funzionato il fatto che c'era questa illusione di Marx che una volta rivelata la verità l'uomo si sarebbe comportato di conseguenza. E invece noi siamo quelli di Matrix, come dicevo l'altra volta. È molto più comodo continuare a pensare che non è vero che improvvisamente accorgersi che sta sbagliando da una vita. Molto più comodo. Allora preferisco mangiare la bistecca finta che non la sbobba reale di quello che mi ha descritto la realtà, che improvvisamente fa schifo. Quindi il problema era questo. Lui pensava che la falsa coscienza ce l'avessero imposta, o perlomeno fosse stata imposta al proletario da qualcuno molto più furbo di lui. Il problema è che invece la falsa coscienza è uno dei modi attraverso i quali noi conosciamo la realtà, e tu puoi raccontare quello che ti pare, non va avanti la cosa. E questo deve farci riflettere su quanto siamo effettivamente esseri razionali o meno, perché quello che vediamo è una smentita costante, ovvero sia, se io volevo la dimostrazione che l'uomo non è razionale, Marx è perfetta, è perfetto. Perché Marx razionalmente si rivolge a un problema, lo analizza in un modo che, a meno di grosse capacità dialettiche, è inconfutabile, ma non succede nulla di quello che immagina. Uno preferisce girarsi dall'altra parte e andare via. Più facile che prendere atto e comportarsi di conseguenza. Capite? Quindi il problema marxiano è lì, il fatto che Marx è comunque un razionalista. iperrazionalista in un certo senso. Tutto quello che lui dice, tutto quello che costruisce, tutte le conclusioni che ne tira sono giocate su un'asserzione forte: l'uomo è un essere razionale. Allora, se razionale è anche economico, nel momento in cui io gli descriverò la vera economia invece di quella che gli hanno raccontato, che è una balla grossa come una casa, non può far altro che sollevarsi, e quindi cosa farà? Distruggerà la società, non ci saranno più le classi e l'uomo improvvisamente sarà libero. Perché c'è questo esito che tutti hanno perso di vista, ma se voi andate a leggere le pagine sulla post-rivoluzione di Marx, sono bellissime, sono una meraviglia. Non aveva mai pensato a tutta gente vestita uguale a quello che poi è successo in Cina, non aveva mai descritto la Russia, i gulag, non c'era niente di tutto questo. Secondo Marx, improvvisamente, tu avresti finalmente potuto fare quello che volevi, che poteva essere produrre, pescare, scrivere poesia, giocare a scacchi, andare a donne, fare quello che ti pareva. E avresti trovato il tempo e il modo di farlo, perché ti avrebbero dato a seconda dei tuoi bisogni, che era uno dei principi della redistribuzione più solidaristici in assoluto, ovvero sia io ti do non sulla base di quello che fai, ma di quello che ti serve. Se fai meno, amen. Questo è il punto, no? Noi invece siamo in un'ottica in cui io ti do a seconda di quello che hai fatto, per cui se hai pagato i contributi, bene. Te li rubo pure per sicurezza, perché insomma non c'è paragone fra i contributi che paghiamo e quello che ti viene dato, ma lasciamo perdere. E comunque, come vedete, la costruzione dell'intera questione è tutta quanta in funzione della performance. Quanto tu hai prodotto, quanto io ti rendo, il valore della solidarietà che dovrebbe essere fondante di questo rapporto, non c'è più. Scomparso. No? Quindi parliamo degli indiani che non hanno solidarietà, loro perlomeno hanno degli ottimi motivi per non avere la solidarietà. Da noi sarebbe uno dei punti focali della cultura, vi ricordo, perché è uno dei valori centrali del cattolicesimo, che tutto sommato, come dire, conforma la nostra cultura fin nei più intimi e infimi pertugi. Non c'è sta solidarietà, però. L'abbiamo trasformata in un rapporto lavorativo, pure quella. Allora, hai prodotto abbastanza nella tua vita che io te possa dare quello che ti serve per vivere dignitosamente? E poi parliamo di questo dignitosamente. 500 euro di pensione sono dignitosi, oggi? E sigarette? Sei uno vizioso, fumi tanto, allora riesco a fare... Eccoci, abbiamo abbattuto il microfono un'altra volta. Attimo di break. Che ora è?
Mezzogiorno e mezzo.
Ok, rieccoci. Allora, quindi, dicevamo, classe, perciò, rinvia a tutte queste tematiche delle quali abbiamo parlato adesso, ed è un termine che va usato con una certa cautela. Se uno è d'accordo, padronissimo, altrimenti deve essere in grado di spiegare perché lo sta usando, dimostrare di essere al corrente del fatto che significa anche altro, ma lo sta usando come sinonimo, insomma, è comunque una cosa un tantino più impegnativa. Quindi casta, classe, ne manca uno, al di là di strato che vi ho descritto, quindi è inutile che ci torniamo sopra, ma c'è un altro modo che viene proposto da Weber, Max Weber, che è, manco a dirlo, in un certo senso polemico nei confronti dell'impostazione marxiana. Di fatto, gran parte dei lavori di Weber sono polemicamente mirati al marxismo, perché il marxismo aveva una evidente forza diffusiva. No? Quelli che ritengono che la filosofia lasci il tempo che trova devono fare due conti con i risultati della filosofia nel Novecento, perché la storia del Novecento è la storia del marxismo. Frainteso, sbagliato, mal applicato, come vi pare, però è la storia del marxismo. La gran parte dei grandi protagonisti erano o contro o pro, ma comunque erano in dialogo costante col marxismo. La nostra infanzia è stata un'infanzia marxista, sapevamo tutto. Non c'era verso di dire uno di quei termini che vi ho usato prima senza che tutti sapessero di che si parlava, perché era moneta corrente, fondava le opposizioni ideologiche della gioventù come della politica, quindi era assolutamente un carattere centrale della nostra cultura. Quindi diamine, diciamolo, insomma, aveva una capacità dialettica Marx, un fiuto ed una connessione diretta con la prassi, che è stata di pochi filosofi in effetti. Quindi il marxismo genera i movimenti comunisti, genera le internazionali, genera tutta una serie di cose concrete. E Weber, che non era d'accordo, l'aveva capito perfettamente, quindi si dedica in qualche modo a rintuzzare le pretese marxiste, più che marxiane. E come lo fa? Sfumandole. Perché Weber si rende conto che non è possibile dire che ha torto Marx. Cioè, i modi in cui descrive le cose spesso e volentieri sono talmente convincenti che non puoi che dire, in effetti. Allora, dov'è il problema? Il problema è nel presentare questo socialismo come scientifico, come vi dicevo, ovvero sia nel pretendere che sia la sola forma di lettura della realtà, non una teoria, ma la realtà. Ok? Quindi come faccio io a controbattere a questo? Presentando altre prospettive che spieghino gli stessi avvenimenti in un altro modo. Se io dimostro che quello che Marx descrive come struttura sovrastruttura è anche descrivibile in un altro modo, sono due punti di vista, non è più un dogma, perché è la dogmatica marxista che è stata efficace nella storia. Se diventa una teoria come tutte le altre, a quel punto, come dire, l'ho staccato i denti, non morde più, non è più problematica. E quindi Weber propone una serie di alternative. Una la vedremo meglio la prossima volta, ma è esposta in un bellissimo libro che, se qualcuno proprio ci avesse sta botta di vita e se lo leggesse, non farebbe un soldo di danno, che è L'etica protestante e lo spirito del capitalismo. Ed è un testo favoloso, del quale ci sono ancora oggi tantissimi riscontri, secondo me. È un testo che descrive la realtà delle cose in modo eccellente e connette il capitalismo non con l'accumulazione originaria marxiana, ma con le conseguenze di un credo religioso, il calvinismo nella fattispecie, poi lo vedremo un po' meglio. Allo stesso tempo, ovviamente, in quest'ottica di ribaltamento del verbo marxiano, ma Weber propone un'altra articolazione della società, non in classi, ma in ceti. I ceti sono molto più moderni, cioè molto più contemporanei, mettiamola così, delle classi. Avrete notato che l'ottica classista oggi ha dei problemi, perché noi, se andiamo a cercare questo mitologico proletariato, non lo troviamo più. Tutti i grandi problemi dell'oggi, l'Ilva, la Fiom, gli scioperi, eccetera, sono tutte articolazioni di un qualcosa che sul campo non c'è. Capite? Il gergo, la prassi, è quella degli anni 70, ma il soggetto storico che dovrebbe incarnarla è scomparso, perché l'industria è scomparsa. Ci sono altri modi di fare, ci sono altre configurazioni. L'industria come masse di lavoratori sfruttate, capaci di superare la atomizzazione imposta e diventare qualcosa di solido e che si muove insieme, non c'è più. Tant'è vero che la stessa industria come tende a organizzarsi? Attraverso turni cangianti, con lavori che vengono cambiati, non c'è più lo spirito di gruppo della squadra di operai. È infranto apposta, perché era pericoloso quello, notoriamente, se ne erano accorti durante tutto il XX secolo, se non anche in parte nel XIX, quindi figuriamoci. E lo sciopero era uno strumento effettivamente forte, perché, come vi dicevo la prima volta, la fabbrica non deve fermarsi. Però, se ci pensate anche meglio un attimo, vi rendete conto che la stessa questione del possesso dei mezzi di produzione oggi è complicata. Infatti una delle prime obiezioni a Marx viene dagli economisti. La società per azioni, di chi è? Uno? Allora, come faccio a definire un capitalista io a questo punto, quando, per esempio, l'operaio stesso può essersi comprato una quota di azioni ed essere il proprietario di se stesso? E poi, comunque, quello che stabilisce le pratiche all'interno della fabbrica è quello che la possiede? No, perché l'amministratore delegato non è necessariamente azionista. Capita che lo sia, ma ce ne sono tanti altri che non lo sono. Quindi, come vedete, la dialettica era semplice, capitalista proletario prima, quando c'era il protocapitalismo alla Ford, in cui il capitano d'industria, non il board, non la commissione, non il comitato, eccetera, era evidente. Ma nel momento in cui proprietà e direzione divergono, che faccio? Come lo interpreto? Il manager di oggi, questa figura mitica, mezzo uomo e mezzo cavallo, che è? in termini marxiani. È un altro sottoposto a cui viene imposta una falsa coscienza, o è uno degli sfruttatori che però non possiede lo strumento di produzione? E poi la produzione che? Chi produce ormai? Vedete che sono tutti gerghi che noi continuiamo a usare, ma con difficoltà. Tenete presente che la Nike ha una fabbrica negli Stati Uniti, piccola, di progettazione. Tutto viene prodotto in Cina, in condizioni che è meglio che non affrontiamo, lasciamo da parte. La gran parte delle aziende, le altre aziende, sta andando in questa direzione, cioè c'è uno o due punti dove si produce tutto in quantitativi assolutamente faraonici, con delle politiche del lavoro completamente assente, e tutto il resto che fa Nike, l'unica spesa che fa è la pubblicità. Cifre inaudite per quelli che fanno quei bellissimi spot, sono bellissimi per carità, sono diciamo di fatto lo strumento di vendita principale, poi dopo te compri una scarpa che si chiama anche in un altro modo, la pagheresti 5 volte meno, ma comunque contenti tu, contento tu, contenti tutti in un certo senso. Però vedete che questo pregiudica tutta una serie di luoghi comuni, no? Per esempio il fatto che l'industria porti ricchezza. Quale? A chi? Oggi come oggi quelli pagano, i cinesi 10 centesimi a scarpa, più o meno. Pagano un sacco di soldi a quello che fa lo spot pubblicitario e basta. E poi i dividendi di quelli che hanno le azioni. Il ritorno sul territorio? Le tasse no, perché sono tutti costituiti in luoghi dove le tasse non le pagano. Qual è il senso del vedere di buon occhio un industriale oggi? È un po' complicata la cosa, non puoi generalizzare e dire a porta ricchezza, a chi porta ricchezza? Perché sì, la porta, ma la porta a lui, al figlio, a quelli che hanno comprato le cose, ma qui, luogo, che viene? Niente. Non è come prima che la ricchezza, comunque distribuita in termini di salari, di indotto, di tutta una serie di cose, effettivamente causava un circuito virtuoso per cui la regione ne traeva godimento, anche se poi magari non ne traeva grande salute, come stiamo vedendo per una serie di esempi traumatici sui giornali. Oggi come oggi è un principio di parassitismo assoluto. Non c'è un ritorno sociale. Capite? Quindi, insomma, se ne può parlare. Ad ogni modo, dicevamo, dice Weber, l'articolarsi della stratificazione sociale più importante non è quello focalizzato sulla produzione, qui per questo è molto più moderno di oggi, ma è quello fondato sul consumo. Cioè la gente si considera pari quando ha uno stile di vita simile, non quando produce lo stesso oggetto. Okay? Quindi di fatto Weber e Marx mettono in luce una cosa di cui parleremo, anche se non è proprio esattamente questo il corso, ma il fatto che noi siamo sempre contemporaneamente, quindi torna al discorso del TET, produttori e consumatori. Non siamo solo una cosa o solo l'altra. Quindi Marx privilegia il lato produzione, perché il lato produzione è moderno, Weber privilegia il lato consumo, perché il lato consumo è contemporaneo, è l'oggi. Oggi è lo stile di vita per il quale ti fai riconoscere dagli altri. Oggi le strategie dell'apparenza per le quali vieni accettato o meno in un gruppo, a seconda dei capelli, delle scarpe, delle cinte, della musica, eccetera, eccetera, eccetera. Questo Marx non l'aveva mai contemplato, non gliene poteva fregare di meno. Secondo lui era sovrastruttura. Weber dice no, non è sovrastruttura, è quello che effettivamente fonda l'appartenenza comune. Ok? Quindi il ceto si fonda sulla capacità di spesa e sul modo di spesa. Quanto spendi, come spendi. Questo ti individua come appartenente a una certa fascia e percepirai gli altri che si comportano come te come tuoi pari. Perché questo è importante degli strati, chiamateli come volete, che lo strato, la classe, il ceto creano una base per un'appartenenza comune, per un riconoscimento comune. Quelli che stanno nel tuo strato ti sono più vicini, perché condividono con te un livello di vita, una posizione professionale o comunque una stima relativa alla posizione professionale, una certa formazione culturale, e tutto questo tende a stabilire dei legami che non sono strumentali, ma sono sociali, sono relazioni. Okay? Quindi è importante comprendere l'articolarsi della stratificazione sociale e capire anche un'altra cosa, che i processi di mobilità, come credo di avervi accennato, non sono così ovvi come sembrano. Non è che basta saltare sopra e hai risolto, perché il tuo saltar sopra dovrà rispondere a tutta una serie di codici di comportamento, di aspettative, di conoscenze che tu non è detto tu abbia, che potrebbero costarti ciò che avevi. Insomma, c'è da rifletterci abbastanza, anche se lo faremo dopo aver discusso di socializzazione, perché è un caso specifico di socializzazione. Comunque, tornando, come vi dicevo, a quello che stiamo dicendo, quindi Weber dice questo: è più importante come tu consumi che non quanto e come produci. E il tuo modo di consumare ti identifica come appartenente a un certo ceto. Quindi, come vedete, nasce con Weber in larga misura un concetto che noi usiamo costantemente, che è quello di stile di vita. Stile di vita come grammatica di riconoscimento, grammatica di affermazione sociale, dimostrazione di competenze relazionali. Tutto questo è importante perché fonda, in qualche modo ci dà uno strumento per comprendere quello che facciamo oggi, perché quello che noi facciamo oggi di fatto è vivere il consumo come attività capace di produrre senso. Chi ha capito cosa sto dicendo, per favore? Uno è poco. C'è qualcosa che non va. Allora, torniamo a bomba. Cos'è il consumo? Questo è facile però, eh? Non bariamo, qualcuno che mi dica che cosa vuol dire consumare qualcosa. Utilizzo fino a finirlo. Esaurirlo. Sembrerebbe un atto quasi meccanico fondamentalmente, no? Però noi siamo in una cultura che si definisce consumista. Può essere che una cultura intera si come dire, concretizzi nel distruggere cose? È un po' poco. È vero che deve distruggere perché altrimenti non si comprano le altre e quindi il ciclo produttivo ne risente. Però ci deve essere qualcos'altro in questo. Quindi in questo consumo dobbiamo investire qualcos'altro, cioè non è il semplice gesto dello sfinimento dell'oggetto, ma è tutta la ragione per la quale l'ho scelto. Ho scelto quello e non un altro. Perché saprete che c'è una certa concorrenza, perlomeno apparente, quando vai a comprare le cose, no? Vai a comprare un paio di scarpe e ci sono 600 tipi di scarpe diverse, vai a comprare uno spazzino da denti e ce ne sono 54. Cioè c'è troppo di tutto, diceva Serra, in un bellissimo libro che, tanto per cambiare, vi consiglio invano, che si chiama Il nuovo che avanza. E c'era questo articolo sulle troppe cose, dicevo, io ogni volta vado al supermarket, trovo troppo di tutto. E se io dovessi acquistare a ragion veduta, si innescherebbe una pratica assurda, nel senso che io vado al supermarket a comprare uno spazzino da denti, oggetto che in sé non è che sia così centrale nella nostra vita, anche se poi ce lo presentano sempre gente col camice bianco e gli occhiali, non so se avete notato. Dopo studi approfonditi alla NASA che hanno dimostrato che il nostro spazzolino può andare anche nello spazio, e tu dici chi se ne frega, tanto sta qui, vabbè. Comunque, allora vado lì, ci sono 40 tipi di spazzolino diverso. Come lo compro? Cioè, quello che vi dicono, è che voi non tematizzate, è che teoricamente voi scegliete su una base razionale il migliore spazzolino. Ora, chi di noi è al corrente delle specifiche dello spazzolino che lo rendono migliore uno di questi rispetto agli altri 39? Nessuno. Quindi, dice Serra, io dovrei studiarmi tutti e 40 gli spazzolini tecnicamente per poter dire questo in effetti toglie più tartaro, questo fa meno male alle gengive, eccetera eccetera. Ho capito, il prezzo purtroppo non basta. Poi alla fine noi guardiamo il prezzo, perché comunque chi più spende meglio spende, no? Com'era quella cosa. Però se io invece stessi a dar retta all'economia, io andrei a casa e mi studierei i 40 spazzolini, in modo da poter usare i miei soldi con la massima utilità marginale possibile. Che succede però, dice Sera, io quando torno a comprare lo spazzolino, ci sono quelli nuovi. E quindi devo ricominciare a studiare un'altra volta i nuovi 35 modelli che sono usciti nel frattempo. E quando torno ci sono quelli nuovi, io non lo so mai cosa diavolo compro. So se vedete la cosa, che messa così è divertente, ma se la applichi alla prassi è un problema, perché noi ci illudiamo di fare delle scelte razionali e poi scegliamo sulla base del prezzo, sulla base del colore, sulla base del testimonial, su tutta una serie di istanze che con lo spazzolino non c'entrano niente. Ora, se io fossi, cazzo si chiama quello? Il capitano della nazionale italiana, Cannavaro. Ora, se io fossi Cannavaro, m'offenderei. Non so se avete presente, quando devi testare un deodorante, parli con Cannavaro. La domanda spontanea che ti viene, perché puzza? Cioè, l'idea che ti viene è che Cannavaro puzzi come una capra, poveraccio. Allora, sai, il deodorante che funziona per Cannavaro mi va bene pure a me. Invece no. Non c'è nessuna connessione tra il deodorante e Cannavaro, è solo che a te ti piace Cannavaro perché è il capitano della nazionale italiana. Non so se lo capite il problema qual è. Cioè, prima il testimonial in qualche misura aveva un rapporto con quello che testimoniava, no? Un agricoltore parlava dei concimi, ok, mi pare giusto. Ma una donna nuda che mi parla dell'attaccatutto al silicone, che senso ha? Non so, avete presente a Saratoga, posso permettermi? Vi siete mai posti? Cioè, il problema è che io perché dovrei comprare il Saratoga, a parte il fatto che dal punto di vista maschile la donna nuda mi fa tutto un altro effetto, ma perché il Saratoga? E perché il fatto che Tiger Woods usi il mio rasoio dovrebbe consolarmi? Che Tiger Woods ha una barba rognosa? Non ne so niente, però lo usa Tiger Woods, quindi nel momento in cui mi faccio la barba in qualche modo mi vedo campione di golf. Voi direte, sei deficiente? No, perché funziona così. E quello è il problema, che noi piaccia o meno, funziona così, perché noi non siamo solo razionali. Allora il fatto che lo usi Tiger Woods in qualche misura mi conforta, dicendo, beh, se lo usa quello che insomma potrebbe comprarsi chissà che lame d'oro, invece usa il mio rasoio, per cui caspita, se permetti vado tranquillo. Ma vedete che di razionale non c'è niente, nulla, manco un'oncia, niente, nessuno mi dice la durata. Le capacità, cioè, prima Gillette ogni tanto lo faceva, se vi ricordate, vi dimostrava come alzava il pelo, lo tagliava alla radice, insomma qualche cosa di, no, pratico ancora c'era. Dopodiché basta, c'è un cretino, scusate ma me vengono, quello che va dal meccanico e dice, che cosa è successo? E come fa? L'hai usato troppo il rasoio, e tu pieneresti quello e lo meneresti, perché, ma sei cretino, c'hai un rasoio che usa e getta, lo sai che finisce, no? E sai perché poi finiscono le lame, grazie al cazzo, il problema è quando finiscono, perché se voi prendete un rasoio come quelli ultimi della Gillette, che io purtroppo, avendo una barba rognosa, tendo a conoscere piuttosto bene, chissà perché, ma il tempo di rasatura della capsula diminuisce sempre. Non so se avete fatto caso, non siete voi, sono loro che barano. Tu lo compri e ti ci radi 15 giorni senza nessun problema. Dici, caspita però, che cosa intelligente che hanno fatto. Vai avanti 10 giorni, vai avanti 7 giorni, vai avanti 4 giorni. Dici, cazzo, ma è successo? Mi è una barba di fil di ferro? No, tu sei uguale. Sono loro che hanno messo delle lamette un attimo meno, come dire, performanti, perché se no tu non puoi mica comprare una lametta ogni 15 giorni. Non gli conviene. Non so se capite la questione. Ecco. Quindi insomma c'è da fare un sacco di ragionamenti in proposito, ma ad ogni modo vi ripeto, quello che va messo a fuoco, che ci piaccia o no, perché purtroppo voglio dire, potremmo fare di meglio secondo me, ma comunque è che noi attraverso il consumo diamo senso alle cose, costruiamo il nostro modo di essere, esprimiamo degli orientamenti, no? Pensate al gergo della pubblicità corrente, vivi l'esperienza Adidas. Cioè, mi metto un paio di scarpe? Tradotto, no? Sì, perché quelle scarpe non sono un paio di scarpe, sono un'immersione in una Weltanschauung. Bellissimo. Tu attraverso quelle scarpe comunichi tutto quello che i creativi dell'Adidas hanno pensato di connettere al tuo strafottuto logo, che era quello che vi dicevo prima, delle cose che portano i segni, no? Quindi allora tu sei creativo, innovativo, al massimo vesti Nike, perché quelli ti hanno detto che quelli che si mettono quel logo ti fanno questo effetto qui. Non solo, ma te lo tatui a scanso equivoci, nel senso che, non so se lo sapete, ma il soggetto di tatuaggio più diffuso al mondo è il baffo della Nike. Cioè, c'è qualcuno che ambisce a trasformarsi in un paio di scarpe. C'è poco da ridere, ragazzi. È divertente per certi versi, ma se uno, come dire, cerca di approfondire la questione, si rende conto che con quel logo c'è qualcos'altro che non il consumo in gioco. C'è una supplenza C'è un essere vicari, cioè c'è qualcuno che ti sta dicendo cosa devi pensare e come, non che te devi mettere ai piedi, che insomma quello potrebbe andare pure bene, capite? Quindi è evidente che nell'atto del consumo, nella pratica del consumo, c'è in gioco molto di più che non il consumo. Perché se fosse semplicemente una questione di consumo, come stiamo riscoprendo, e da questo punto di vista io ringrazio la crisi, ci renderemmo conto che un sacco di cose che prima compravamo non erano così importanti, tutto sommato. A ripensarci adesso posso farne a meno. E nel momento in cui mi rendo conto che posso farne a meno, non ci sarà un futuro come quello che ho alle spalle. E questo è il punto. Cioè, loro ancora non l'hanno capito, i nostri economisti, che sono un po' tarati, poverini. Però da questa crisi noi non torniamo quelli che eravamo prima, non torneremo a crescere come crescevamo prima, non torneremo a consumare come consumavamo prima, perché una volta che ti svegli dal trance è un po' difficile che ti riconvincano un'altra volta che hai bisogno di un paio di scarpe ogni 2 mesi, che devi cambiare la macchina ogni 6, che devi cambiare casa ogni 2 anni e tutte le fregnacce con le quali siamo andati avanti per anni e anni. Ora, per voi è un po' un problema, perché voi ci siete stati talmente immersi dentro dall'inizio che probabilmente è l'unico modo di vivere che conoscete. Ma non era così. E io non è che sia sto dinosauro, voglio dire, insomma, sì, sono grandicello, ma insomma, diciamo che posso permettermi un ricordo storico di quando le cose erano completamente diverse da queste. Quindi si tratta di 10 anni, 15 anni, niente. Capite? Invece te lo presentano come la prospettiva immutabile di quello che sarà sempre e comunque il tuo comportamento. Ma di che? Non esiste. Capite? E ringraziando Dio, il passaggio di questa cosa, tutto sommato, restituisce attività, perché consumare, per quanto la vogliamo vedere attiva come cosa, è passiva, perché sei influenzato nel consumo, perché ti dicono cosa consumare, perché ti dicono come consumarlo, te lo fanno consumare in un certo modo, come rasoio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi forse, ripeto, tutto sommato, sta crisi tanto una cattiva idea non è stata. È ovvio che ci costa un botto a tutti quanti, ma insomma, se fosse il prezzo da pagare per liberarci di tutte queste fesserie, credo che sarebbe comunque un prezzo equo.